Luca 22, dal verso 14, quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e gli apostoli con lui. Egli disse loro: ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio. E preso un calice, rese grazie a Dio e disse: prendete questo e distribuitelo fra di voi, perché io vi dico che ormai non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio. Poi prese del pane, rese grazie, lo ruppe e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi. Amen, accomodatevi pure. Era l'ultima cena. Sapete un po' come si è consumata questa cena. È stato chiesto di prendere una stanza per fare questa cena, la Pasqua era. Inizia questa cena con un lavaggio dei piedi che Gesù fa ai discepoli. Poi c'è la condivisione, ovviamente mangiano, poi c'è a un certo punto questo bel momento dove c'è la condivisione del pane e del vino. Poi c'è una rivelazione che Gesù fa sul tradimento. E in questa cena, in questo stare insieme, quello che noi tra un po' celebreremo e quello che si sentiva là, si poteva respirare, era la comunione. La comunione che c'era tra Gesù, i discepoli, e tra i discepoli. E vorrei proprio parlarvi della comunione questa mattina. Comunione, cosa avevano in comune questi discepoli? In realtà ben poco. Però avevano in comune una cosa, la chiamata. Tutti erano stati chiamati da Gesù. Tutti erano stati voluti, desiderati da Gesù. Fratello, sorella, cosa ci accomuna questa mattina qua? La chiamata. Io e te siamo stati chiamati da Gesù. E se qualcuno dice qualcosa, dice: ma mi ha chiamato Gesù. Siamo stati voluti da Gesù. E Gesù chiama tutti. Se non ti senti chiamato, se ti senti fuori luogo se ti senti fuori luogo questa mattina, Gesù sta chiamando pure tu, pure te. Ti sta chiamando. Ti vuole, ti desidera. Lavori diversi, interessi diversi, ma uniti dalla chiamata di Gesù. Ci chiamiamo fratelli e sorelle, vero? Sapete perché? Perché adottati dallo stesso Padre. Amen. Ecco perché lo siamo. Non è un modo di dire. Perché abbiamo lo stesso Padre. Colui che ci ha chiamato, che ci ha voluto, che ci ha adottato. Siamo suoi. Perciò ciò che ci accomuna è la chiamata ad ognuno di noi. E un'altra cosa che ci accomuna è il servizio. Dio ci chiama a servirlo. Che bello. Avete mai fatto un lavoro dove non sapete che fare? Mi chiamano a lavorare e mi dicono: vabbè, che devo fare? Ma non lo so, stai qua e vediamo un po' quello che esce fuori, quello che capita. Bello il primo giorno, bello il secondo, ma poi... Io ho vissuto proprio questa cosa qua. Mi ricordo, me l'ho trasferito a Roma. E mi è successo di andare in un'azienda dove mi avevano preso, facevo e faccio consulenza informatica, e perciò la mia azienda mi ha mandato un'altra azienda, e arrivo, dico: allora cosa c'è da fare? Dice: ma non lo so, mi fece il responsabile, abbiamo delle ore che abbiamo acquistato, le vogliamo consumare, adesso vediamo un po' quello che c'è da fare, vedi un po'. Ma boh. E guardate che il primo giorno, il secondo... il terzo, mi ha fatto cadere in una profonda depressione tutto ciò. Arrivare e non sapere che fare, ma come faccio ad arrivare alle 18 di stasera? Dio ci chiama a servirlo. E io mi auguro che tu stai servendo il Signore, che tu stai adoperando il tuo tempo, altrimenti cadrai nella depressione spirituale. E servire il Signore che significa? Gesù fece un bel gesto, come dicevamo prima, si scinse con un asciugamano e iniziò a lavare i piedi ai discepoli. E poi arrivò Pietro, no, io no, ci mancherebbe, tu maestro, lavare i piedi a me. Ma guarda, gli fece Gesù, se io non ti lavo, tu non hai parte alcuna con me. E lì l'esagerazione di Pietro. Diciamoci la verità, Pietro era un po' antipatichello, insomma. Su. È sempre il primo, no, allora lavami tutto. A Pietro, avrà detto qualcuno, no? Su, e basta. Gesù gli dice, capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io che sono il signore e il maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Gesù chiama a servirlo, ma servire il Signore significa servire il tuo prossimo. Servire Dio è servire il tuo prossimo. Dio è il tuo prossimo. Il tuo prossimo, quando ti incontra, vede in te Dio. Servire significa essere necessario, utile ad uno scopo. A volte pensiamo che servire il Signore, noi lo facciamo in chiesa, gloria a Dio, ma vi ricordo che il Signore ci chiama a servirlo soprattutto fuori la chiesa, a portare il suo messaggio dove tu lavori, dove tu studi, dove sei tu, perché se non lo fai tu, chi lo fa? E a volte ci sembra che servire il Signore significa ovviamente avere una relazione con qualcuno, no? Ma perdonatemi se vi dico questo. Non significa però avere una relazione intima. Servire il mio prossimo non significa che poi io ci devo andare per forza a mangiare una pizza. Perché vi dico questo? Perché a volte cadiamo in questa trappola, anche nella Chiesa, che noi servire il Signore insieme ai nostri fratelli, con i nostri fratelli, o servire il nostro fratello, a volte sembra che dobbiamo anche un po' stare bene con tutti e avere una relazione intima con tutti. Fratelli e sorelle, non è così. Non è così. Ma ve lo dico perché non vorrei che vi sentiate in colpa se forse con qualcuno non c'è proprio una certa affinità. E magari non lo pretendiamo se caratterialmente non andiamo d'accordo. Sapete perché vi dico questo? Perché questo poi fa delle fratture tra di noi che non servono a niente. Io amo ogni mio fratello, ogni mia sorella, però ho il mio carattere. Non tutti possono essere simpatici e socievoli come me, insomma, io capisco chi non lo è, no? Io ho il mio carattere, non so così, meno male che mia moglie si è messa seduta, non ti rialzare. Non sempre andiamo così d'accordo con tutti, ma ciò non deve fare la differenza. Non dobbiamo per forza avere questo rapporto intimo, però dobbiamo stimarci, dobbiamo onorarci, aiutarci. Se vedo mio fratello che è fermo con la macchina, non è che posso dire, no, c'è quello antipatico, boh, stai fermo? No. Servire significa anche quello che pure ti ha risposto male, fa niente, hai bisogno, io sono lì e ti aiuto. Comunione significa sentirci accomunati. E sapete in cosa i discepoli tra poco saranno accomunati? Sapete da cosa? Dalla loro debolezza. Da lì a poco Gesù sarà preso, arrestato, e Gesù gli disse: guardate che questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: io percoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Noi, pensando al tradimento di Gesù, ci viene in mente Giuda, numero uno, il traditore numero uno, vero? Poi Pietro, immagino dopo, Pietro, tu chiacchieravi, io non ti tradirò mai invece, Ma gli altri? Dove erano gli altri? Tutti sono scappati. Possiamo dire che tutti hanno tradito Gesù. Lo possiamo dire. Fratelli e sorelle, lo possiamo dire che siamo dei peccatori salvati per grazia. Possiamo guardarci allo specchio e dire: io sono un peccatore, ma Gesù mi ha salvato. E vi posso dire un'altra cosa, che non sono le vittorie che ci accomunano questa mattina, ma sono le nostre debolezze. Perché se vediamo il nostro fratello debole, la nostra sorella debole, ricordiamoci che anche noi siamo deboli. Sono i fallimenti che ci accomunano. Sembra strano, vero? Le cose che non sono, non le vittorie. Forse non tutti abbiamo vinto in certe cose, ma tutti siamo stati deboli. E ognuno di noi ha la nostra debolezza personale, la tua. Ognuno di noi ha le proprie debolezze, tutti. A volte noi abilitiamo le vittorie e squalifichiamo le sconfitte. Oh, quello è stato sconfitto. È uno che viene sconfitto, dico, nelle nostre chiese, No, io guardo a colui e accolgo colui che invece ha la vittoria. Sapete, ma la squadra di Gesù è una squadra di, perdonatemi, di perdenti resi vittoriosi in Gesù. Il capitano della squadra di Gesù è un capitano che dei giocatori che sono un po' delle, non mi viene il termine, che non sanno fa tanto. Però riescono a vincere. Perché? Perché c'è Gesù. Un Gesù pronto a rialzare, un Gesù pronto a perdonare, ad amare. La comunione cambia la vita, la tua vita, perché? Giuda ha tradito, vero? L'ha fatta grossa Giuda, diciamoci la verità. Era stato con Gesù insieme agli altri, aveva vissuto con Gesù, aveva riso con Gesù, era stato abbracciato con Gesù, ma non sappiamo cosa sia successo nel cuore di Giuda. Fatto sta che Giuda ha tradito Gesù, l'ha venduto per 30 sicli, però poi si è pentito Giuda, o no? Leggiamo nella Bibbia, mi guardate tutti, ho letto una Bibbia strana io, leggiamo nella Bibbia che si è pentito, vero? Ma si è impiccato, si è suicidato. Forse Giuda era convinto che Gesù non l'avrebbe perdonato, cosa che non è vera, o no? Se Giuda fosse andato da Gesù e gli avesse detto: Gesù, ho sbagliato, che dite? Avrebbe perdonato Gesù? Forse ero convinto che nessuno dei discepoli avrebbe capito, e forse, non lo so, e allora non ha trovato soluzione al suo problema, al suo errore. E ha fatto un gesto che nessuno dovrebbe mai fare. Io vorrei farvi un po' riflettere però su Giuda, perché purtroppo, fratelli e sorelle, anche noi, a volte, noi diciamo che ogni peccato che commettiamo Gesù lo perdona, vero? È così, siete convinti? È così. Ogni peccato qualsiasi. Però viviamo nell'ammettere che per qualche peccato non c'è perdono. Cosa vi voglio dire? Che ci sono peccati che non si possono dire. Sono peccati che non si possono confessare. Peccati che ci scandalizzano. Peccati che ci fanno rabbrividire. Come posso dire ho ucciso qualcuno? Come posso dire sono dipendente dalle slot machine, o forse da internet, o forse dalla pornografia? Come faccio a dire nella chiesa, nella mia chiesa, che ho dei problemi di omosessualità? Perdonatemi perché sono molto schietto. O forse ho tradito. E allora che faccio se ho questo problema? Mi metto da parte perché non posso far parte di una comunità di santi. Non siamo santi, ma siamo santificati in Gesù. Dobbiamo essere delle comunità, delle chiese che accolgono. Siamo troppo abituati a guardare al peccato e poco a guardare al peccatore, cosa che Gesù non ha fatto. Vi ricordate la donna adultera? Adultera? Tutti guardavano al peccato, ma nessuno si è rivolto a guardare la donna. Fratello, sorella, il peccatore ha un volto, ha una storia. E spesso è una storia che è tragica. Vi ricordate di quella notizia di quella mamma che ha abbandonato la bambina, è morta di stenti, per incontrare una persona, un uomo? Sapete quanto ci tengo ai bambini? E tutti noi abbiamo giudicato. Ah, quella donna, ma che ha fatto? Ma non si può. Forse abbiamo detto, ci vorrebbe la pena di morte per queste cose. Fratelli e sorelle, c'è qualcuno che è chiamato a giudicare e non giudica, ma ama. Io non so la storia di questa donna, però sapete, ho scoperto una cosa, che dietro a dei drammi ci sono altri drammi. Persone che fanno certe cose perché hanno subito altre cose. A volte sfogliamo la Bibbia perché con la Bibbia vogliamo accusare. Fratello, sorella, stai sbagliando libro, perché questa Bibbia parla di amore e di perdono. Ma perché non troviamo queste cose? Allora, rispetto a questi problemi, il tradimento, il divorzio, quanti? No, dobbiamo... Fratello, sorella, ma stai calmo, non ti preoccupare. Io non sto sminuendo il peccato, fratello e sorella, perché il peccato porta alla morte. Ma vorrei far capire a me e a te questa mattina che io e te siamo chiamati ad accogliere, amen, ad amare, a perdonare, a non far sentire sbagliato o sbagliata una persona, ma guardare oltre. Non è facile, lo so, ma ci dobbiamo provare ad andare oltre. Perché questa Bibbia, la tua Bibbia, la mia Bibbia, ci parla di accoglienza, di amore, di perdono, non di giudizio. Siamo accomunati da tante cose, ma in ultimo, ed ho concluso, siamo accomunati in Gesù, vero? Siamo uniti perché Gesù è qui, perché Gesù mi ama, perché Gesù ti ama. Forse potremmo vederci come Gesù al centro e noi uniti a Gesù come una ruota, no? Con dei raggi, ma insieme questa ruota gira, perché facciamo corpo in Gesù, ma è Gesù che ci unisce. Guardiamo a Gesù, non guardare a chi ti ha deluso, non guardare forse a chi ti ha trattato male, ma guarda a Gesù. Non guardare nemmeno a noi pastori, perché siamo degli uomini e sbagliamo. Io un po' meno, Gabriele un po' di più, però. No, penso forse il contrario. Io ammiro molto il vostro pastore, questa è una confessione che faccio, ma che lui sa. Siamo uniti in Gesù. Perché Gesù ci ama di un amore immenso. E Gesù ti ama di più, è assurdo questo, Argetevi alle sedie, che vi dico questa cosa qua, ti ama ancora di più nel tuo peccato che nelle tue vittorie. Perché è proprio quando hai peccato, quando hai sbagliato, che tu dici, Gesù, come puoi amarmi? E Gesù ci dice, io ti amo come prima. E forse adesso hai bisogno di essere amato ancora di più di prima. Perché è l'amore che salva. È l'amore che ci riabilita. È l'amore che ci fa crescere. Nient'altro.